Buonasera a tutti, eccoci qui per la quinta puntata della versione di Madri. Stasera parliamo di un tema che mi è molto caro, un pezzo del mio cuore, come direbbe la cara Genis, che è quello della disoccupazione adulta e della mia generazione. Parliamo quindi degli anni, dei nati negli anni 70, e con noi la sociologa del lavoro Lilli Pruna. Ciao Lilli.
Ciao.
E grazie di essere qui stasera con noi. Allora, siccome il 1° maggio si avvicina e sappiamo che è una data importante, non solo perché è Sant'Efisio, ma anche perché è la festa del lavoro, cosa mi è venuto spontaneo? Ho pensato a una preghierina a Sant'Efisio, perché qui, insomma, come diceva qualcuno, Dio è morto, Marx è morto e anch'io non mi sento tanto bene, e anche il lavoro in Italia non si sente tanto bene. Quindi ho messo giù così una preghierina a Sant'Efisio. Ed è sostanzialmente questa: caro Sant'Efisio, la tua festa lo sappiamo tutti, è il 1° maggio. Puoi ascoltarci almeno tu, per favore? Abbiamo 35 anni o più, siamo circa 2 milioni e mezzo in Italia e siamo ammalati di disoccupazione, di precarietà e soprattutto di invisibilità, che non è solo una prerogativa dei supereroi, ma anche degli sfigati come noi. Aiutaci tu, che sei un martire guerriero, a combattere questa guerra, che è anche senza un nemico preciso, perché la verità è che molti, se non tutti, ci ignorano, e aiutaci anche a non cadere in quella trappola della guerra tra generazioni. Liberaci dall'adorazione pagana per il dio mercato, dalla venerazione per la flessibilità, perché la vita non aspetta. Caro Sant'Efisio, vedi tu che fare. Per cominciare potresti pensare di restituire la vista e le competenze a chi ogni volta fa finta di non vederci, anche dopo che li abbiamo votati. Che ne pensi, cara?
Perfetta, un'analisi perfetta, anche una preghiera perfetta.
Ma la disoccupazione adulta cos'è? Intanto diciamolo subito, cos'è? Chi riguarda quella che io chiamo, e forse si chiama anche tecnicamente, la disoccupazione adulta?
La disoccupazione adulta è la mancanza di lavoro che colpisce le persone adulte. Uso proprio apposta il termine colpire, perché la disoccupazione, la mancanza di lavoro colpisce le persone e la loro vita. Le persone adulte sono in Europa quelle che hanno più di 25 anni, quindi i giovani sono quelli che hanno tra i 15 e i 24 anni.
Ecco, forse questo va detto chiaramente, perché quando la televisione, ma anche i giornali, e oggi guarda anche il sito ufficiale dell'Istat nei suoi comunicati stampa parlava solo della disoccupazione giovanile per gli ultimi dati di febbraio 2014, e parlava solo del dato globale, quindi spalmato su tutta l'Italia, degli occupati e dei disoccupati, e poi parlava dei giovani. I giovani vanno dai 15 ai 24 anni, quindi alla mia vicina di casa, a mia nonna e anche spesso anche a mia mamma, io devo spiegare che quando sente alla televisione parlare della disoccupazione dei giovani, questa non è che riguarda me, sua figlia che ha 39 anni,
no,
ma
riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni.
Ma scusa, ma non sono a scuola i giovani fra 15 e 24 anni?
Purtroppo molti no, in Sardegna ancora meno, perché abbiamo la dispersione scolastica più elevata d'Italia, che sta arrivando al 28%, quindi molti non vanno a scuola. E comunque sia, la cosa importante infatti sarebbe considerare che tra i 15 e i 24 anni fino ai 20 anni si potrebbe studiare, più o meno 19,
sì,
20, 20 anni, e poi dai 20 anni ai 24 il problema diventerebbe davvero serio e da considerare. Ma i giovani rappresentano per la disoccupazione un problema acuto ma circoscritto.
Ecco, perché è circoscritto? Perché io penso questo: se si parla solo di giovani, soprattutto in campagna elettorale tipicamente, è perché questi giovani sono tantissimi, cioè ne abbiamo milioni,
no,
di 15-24 anni disoccupati?
No, perché in Italia nascono talmente pochi bambini da talmente tanto tempo che le generazioni più giovani sono scarne numericamente, per cui i giovani sono pochi. Hanno una elevata difficoltà a trovare lavoro quelli che decidono di cercarlo, e sono quindi molto pochi. In Italia abbiamo oggi, per dare un'idea, se posso dare qualche numero, abbiamo...
Diamo i numeri, sì.
Che diamoli forse... giusti soprattutto.
Esatto.
Abbiamo 3.167.000 disoccupati.
Okay.
Di questi 3.200.000 circa, perché tanto aumentano ogni giorno, I giovani sono 675.000, quindi sono il 21%, quindi significa che il 79% della disoccupazione è adulta,
cioè
è
sopra
anche
25.
Molto adulta.
Ecco, quindi è adulta sopra i 25 anni.
Sopra i 25 e in larga parte sopra i 35 e anche sopra i 45. La disoccupazione è un fenomeno adulto. Quindi parlare dei giovani è un modo per sviare le proprie responsabilità.
Le responsabilità di chi... Beh vabbè, ma il lavoro non si può mica inventare, anche se noi sappiamo che i cantori delle meravigliose sorti e progressive ci dicono che il lavoro noi ce lo dobbiamo inventare, cioè come se fossimo improvvisamente tutti inventori, imprenditori, start-upper, eccetera eccetera. Ma il lavoro in qualche modo va creato, quindi perché responsabilità?
Beh, intanto perché bisogna parlarne dei fenomeni più seri e più gravi come la disoccupazione adulta, invece non ne parla nessuno.
Ma per quello, perché siamo supereroi col dono dell'invisibilità, non ci vedono proprio.
Ma semplicemente perché sopravvivete, perché si riesce in qualche modo ad adattarsi a questa penuria di lavoro e questo fa sì che diventiate invisibili.
Ma sicuramente questa è una generazione che è dotata di grande resistenza e anche di resilienza, cioè della capacità di cambiare forma, di adattarsi alle situazioni contingenti, ed è per questo che poi insomma sono quantomeno diciamo così discutibili le uscite periodiche che noi sentiamo sulla stampa, insomma, dall'essere definiti bamboccioni all'essere definiti ciusi, cioè schizzinosi, insomma mi lasciano un po' perplessa. È come se ci fosse un grande scollamento fra la realtà, fra il paese reale e il paese dirigenziale, non so come dire.
Sicuramente c'è, e secondo me comunque le generazioni escluse dal lavoro, che non è soltanto la tua, queste generazioni escluse dal lavoro sono fortemente penalizzate. La disoccupazione adulta, contrariamente a quella giovanile, riesce a colpire più generazioni insieme, perché gli adulti in genere sono anche genitori, hanno anche famiglia, e quindi la loro mancanza di lavoro penalizza non solo se stessi, le proprie aspirazioni, la propria identità, ma anche quella dei loro figli, per esempio, mentre la disoccupazione giovanile ha almeno questo vantaggio relativo di penalizzare solo i giovani.
Ecco, sì, diciamo che in tutto questo non vuole essere, non deve essere assolutamente una sorta di lamento funebre, nel senso che, ripeto, noi siamo vivi e stiamo bene, cioè non è che forse qualcuno si aspetta la morte per consunzione, come dico cinicamente, ma in realtà noi resistiamo molto bene, troviamo delle nicchie, degli spazi, e poi parliamo anche della situazione particolare della Sardegna.
for chance, each and every one of them. Use some heroin. Heroin made my favorite jazz.
Ed eccoci qui con la versione di Madri e questa puntata speciale per la preghiera a Sant'Efisio per la mia generazione in occasione della festa del primo maggio. Siamo qui con Lilli Pruna, che è una sociologa del lavoro, con cui stiamo dando qualche numero, anzi stiamo proprio dando i numeri su questo fenomeno che è invisibile ai più, cioè quello della disoccupazione adulta. Io ricordo distintamente, Lilli, l'anno scorso, nel giugno 2013, Enrico Letta puntava a dare, virgolette, un colpo duro alla disoccupazione giovanile. E ora anche in Sardegna noi abbiamo la garanzia giovane che dovrebbe partire a giorni, se non sbaglio proprio il primo maggio, che riguarda le persone, comunque sempre le persone fino ai 29 anni. Ora abbiamo un problema, nel senso che l'attenzione continua a focalizzarsi su un problema che è sicuramente acuto e che è quello dei giovani 15-24, abbiamo detto, e che porta con sé delle conseguenze anche insomma più tardi, e però è 4 volte inferiore, se non di più anche, al numero dei disoccupati con più di 25, più di 35 e talvolta più di 45 anni.
Sì, ma vogliamo anche dire qualcosa che aggiunge gravità al fatto che si trascuri l'esistenza di una disoccupazione adulta così elevata, e cioè il fatto che questa disoccupazione adulta così estesa aggrava la disoccupazione giovanile. Perché? Perché mentre negli anni 80 l'elevatissima disoccupazione giovanile veniva riassorbita poi in età più adulta dal fatto di entrare nel mercato del lavoro, adesso i giovani non soltanto hanno una disoccupazione così acuta, ma hanno davanti a loro molti lunghi anni di disoccupazione, di precarietà adulta.
Perché la disoccupazione adulta, o la precarietà anche, che è un altro fenomeno che ha rovinato almeno, così vado a occhio, almeno 2 o 3 generazioni, nel senso che ci coinvolge tutti, riguarda, mi sembra, ecco, dalla mia osservazione empirica del mondo, che è diversa da quella di chi ci definiva schizzinosi o bamboccioni, mi sembra che delinei proprio una situazione nelle famiglie che è molto diversa da prima. Cioè noi che appunto siamo nati negli anni 70 e quindi più o meno ci siamo diplomati negli anni 90, poi siamo andati all'università o anche no, nel frattempo abbiamo viaggiato un po' di più, abbiamo letto un po' di più, siamo andati al cinema, abbiamo fatto cose e visto gente.
Perché voi avevate i genitori occupati.
Perché noi avevamo i genitori occupati, perché l'ascensore sociale ancora funzionava, nel senso che i miei nonni, che erano emigrati in Sardegna poverissimi, hanno fatto studiare i loro figli, che a loro volta hanno fatto studiare i loro figli e li hanno fatti viaggiare, leggere, eccetera eccetera.
Ecco, adesso la disoccupazione adulta invece ha dentro la famiglia anche una disoccupazione giovanile, quindi dentro le famiglie si cumulano le disoccupazioni. Sarebbe ora di capirlo.
Sarebbe ora di capirlo, esatto, che è un problema, è una bomba inesplosa nella pancia del paese, come mi ha scritto un amico che ha commentato il post da cui poi abbiamo preso spunto per questa puntata. È una bomba inesplosa perché noi, parlo di questa generazione di precari o di persone che improvvisamente perdono il lavoro e non riescono più a trovarne uno, che è cosa ben diversa dall'avere 20 anni e cercare il primo lavoro. Giusto? Ecco, tutto questo a cosa porta? Porta magari a pensare di non avere mai una pensione.
Beh,
per esempio,
più che un pensiero, se posso dire, è una certezza. Esattamente, ma oltre che una pensione, direi anche prima della pensione una vita realizzata all'altezza di un paese che si ritiene moderno, avanzato, che dovrebbe far studiare la popolazione per inserirla, per utilizzarne le competenze, e invece le trascura. E secondo me però è una dimenticanza colpevole questa di non vedere la disoccupazione adulta, che è così tanta. In Sardegna è ancora più grave il fenomeno. Perché? Perché è responsabile, perché tutto sommato, se pensi che la disoccupazione è solo giovanile, se fai finta che il vero problema sia la disoccupazione giovanile, a un giovane tu gli puoi offrire qualsiasi cosa, come è adesso la garanzia giovani. E cioè che cosa? Entro 4 mesi dalla conclusione del percorso scolastico, poi perché 4 mesi e non 5 e non 3, e se sono più di 4 cosa succede? Li butteranno anche a loro, non si sa. Ma comunque cosa gli offriranno? Uno stage, l'ennesimo stage, questa è una repubblica fondata sullo stage, non sul lavoro, come è stato detto. Stage, formazione professionale, lavoro non ce ne sarà quasi per niente.
Perché la verità?
Perché a un adulto tu non gli puoi offrire uno stage. Allora, siccome l'unica cosa che sono in grado di immaginare sono questi finti lavori, queste esperienze di lavoro presunte spesso, e quindi è evidente che l'unico target per queste cose irrilevanti possono essere i giovani e non gli adulti.
La verità è anche che gli adulti, molti adulti, si sono abituati o sono costretti o sono comunque portati ad accettare praticamente tutto. Altre persone con cui io parlo spesso, scrivo spesso di disoccupazione adulta, mi parlano di infiniti Coco Pro, le abbiamo passate tutte, contratti a termine, prestazione occasionale, il nero, gli stage, i tirocini, insomma potrei, io stessa ne ho sperimentati molti, anche quando sono incongrui rispetto all'età, rispetto alle competenze, rispetto a quella che viene definita una seniority, diciamo così, anche in situazioni incongrue. Un altro commentatore mi scrive: dobbiamo imparare anche a dire no, forse.
Sì, ma sostanzialmente la selettività dei lavoratori nel scegliere appunto un datore di lavoro, un'impresa, un'opportunità di lavoro non è socialmente consentita. La selettività consentita è solo quella dell'impresa. L'imprenditore può scegliere il lavoratore, ma il lavoratore non può scegliere l'imprenditore, eppure ci sarebbe anche un po' da scegliere, no?
Potendo. Ma non solo c'è questa selettività che evidentemente non è reciproca, cioè non vale per tutti, ma c'è anche un altro discorso, è una mia sensazione. Questa modalità, diciamo, degli incentivi, per esempio, alle imprese o comunque sempre unidirezionali, lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che la mia impressione è che in realtà le imprese non ci vogliano. Cioè le imprese non possono forse assumere neanche quando vorrebbero farlo, ma sento che c'è qualcosa che non quadra in questo creare lavoro è un concetto astratto che però non si riesce bene a concretizzare in qualche maniera. Quindi io mi chiedo sempre se un'altra vita è possibile, cioè se ci sono delle soluzioni alternative a questa politica di incentivi, perché anche lì li abbiamo conosciuti tutti, dal contratto di formazione lavoro e a tutti che è stato un formidabile strumento di creazione di precarietà in realtà.
Sì, ma certo, è stato uno dei primi contratti cosiddetti atipici. Però le strade per creare lavoro devono essere percorse tutte le strade possibili e non una, non c'è mai una sola soluzione. Tantomeno l'unica soluzione può essere aspettare che le imprese si sveglino o si svegli il mercato.
Noi siamo un paese con una religione monoteista, crediamo fermamente nella flessibilità e nel mercato, ma è il mercato che non crede in noi.
Esattamente, infatti il mercato ha creato una massa di disoccupazione assurda in cui noi ci dibattiamo ma di cui non vogliamo assolutamente parlare, per cui secondo me le strade devono essere intraprese tutte con grande determinazione. Invece io vedo che c'è una tranquillità e una calma serafica attorno al tema della creazione di lavoro, che dovrebbe impegnare giorno e notte tutte le menti migliori proprio per trovare le soluzioni, perché nei paesi dove si lavora di più, dove c'è più gente che lavora, lo Stato interviene nel promuovere occasioni di lavoro. Allora, se a noi ci servono degli asili nido in questa regione in cui asili ce ne sono pochissimi,
confermo.
Allora, se gli asili sono pochissimi, dobbiamo aspettare che decida il mercato di darci questo servizio? Possiamo anche sperare che dei fondi comunitari, dei fondi regionali e anche dei fondi privati vengano messi insieme per attivare, per esempio, un piano di asili nido in questa regione?
Che genererebbe occupazione.
Genera occupazione, crea la possibilità per le donne di andare a lavorare, di cercarselo, di costruirselo, come vogliono, declinandolo come vogliono, però dobbiamo cercare di attivare dei meccanismi che sviluppino il lavoro e secondo me bisogna partire da ciò di cui c'è bisogno, non inventandosi le, diciamo, abbiamo questo vizio terrificante che è un paradosso. Noi abbiamo fondi comunitari che spendiamo perché li dobbiamo spendere, non perché ci servono per affrontare dei problemi. Invece noi dobbiamo partire dalle nostre esigenze, dai problemi e utilizzare le risorse per cominciare ad affrontarli, cercando di innescare qualche circolo virtuoso in mezzo a tanti viziosi.
Ma questo come si può fare concretamente? È possibile farlo? E come? E chi? Soprattutto chi?
Beh, chi? Io no. Tu neanche?
Puoi dirlo di quella parolaccia orribile?
Non lo so.
Lo
Stato, la regione, diciamo che l'Unione Europea un po' di suo ce lo mette, almeno con i fondi comunitari, e varrebbe la pena i fondi strutturali di spenderli bene, di non restituirli e di usarli in maniera non solo oculata ma anche in maniera, diciamo, coordinata, per cercare appunto di creare delle opportunità di lavoro per gli adulti vere. Lavoro vero.
E non Repubblica fondata sugli stage. Nei commenti al post qualcuno mi ha parlato di MMT, cioè di Mother Money Theory, cioè una via di uscita dall'austerità economica. Altre persone, è stato molto ricco di commenti questo tema, evidentemente è qualcosa che interessa, anche perché se ne parla talmente poco. Un'amica mi segnala dei bandi contro la dispersione scolastica che impongono al sistema della formazione professionale un parametro di rimborso per i corsisti particolarmente vantaggioso a favore della fascia 15-17. L'amica in questione si chiede: ma questo è opportuno o non è forse un modo per disincentivare la scuola, insomma, lo stare a scuola?
Beh, perché quando non si hanno idee chiare, non ci sono dei progetti seri per affrontare l'abbandono scolastico, poi si va così con politiche di emergenza che hanno spesso degli effetti perversi. Cerchi di far fronte ad un problema con degli strumenti che non sono adeguati.
Cerchi di mettere delle pezze.
Che sono peggio del buco.
Diciamo che hanno degli effetti imprevisti, ma insomma anche qui quando sento l'espressione cabina di regia un po' mi impressiono, e lo so, un po' mi impressiono, però un po' anche un perché. Volevo chiederti, Lilli, ci sono delle proposte, delle soluzioni che riguardino questo fenomeno della disoccupazione o della precarietà adulta in Italia in questo momento? Ci sono delle proposte anche politiche, anche delle idee?
Ma forse idee ce ne sono, proposte politiche non mi pare che ce ne siano moltissime. Sicuramente, te l'ho detto, le soluzioni ci sono. Intanto bisognerebbe ridefinire, come era stato detto da tempo, le forme contrattuali, ridurle davvero, le tante forme contrattuali flessibili, cercare di uniformarle, cercare di trovare una semplificazione nel mercato del lavoro, non introducendo più flessibilità ma eliminando una pletora di forme contrattuali che complicano la gestione del mercato del lavoro, per cominciare. E poi appunto ci sono tutta una serie di progetti che potrebbero essere realizzati, ma ci vuole una forte idealità, bisogna essere convinti che è una priorità assoluta in questo paese creare lavoro. Luciano Gallino, che io cito quelli della parte mia, io sociologi, che è il più grande sociologo del lavoro, Luciano Gallino ha avuto un'idea per cercare di attivare almeno 1 milione di posti di lavoro in Italia con un intervento pubblico, con una regia pubblica forte che indirizzi l'occupazione nei settori che ci interessano, dove abbiamo bisogno, nei beni
culturali,
sì, cercando di immaginare che la disoccupazione adulta ha tanti diversi livelli di istruzione e di competenze, quindi non solo lavori pubblici, muretti e stradine, ma interventi appunto nei beni culturali, interventi nelle bonifiche ambientali.
Quindi una cosa importante che è bene chiarire: quando si parla di intervento pubblico su questo tema, noi non stiamo parlando della creazione delle ennesime agenzie e dell'ennesimo carrozzone che assume caso e poi ti ritrovi dietro appunto queste scatole vuote o comunque piene di persone che tu hai assunto per assumerle, ma stiamo parlando di lavori non delocalizzabili, perché rifare una strada la rifaccio in Italia, il bene culturale o architettonico o quel che è di cui è ricchissima l'Italia ce l'ho in casa.
Certo.
Quindi l'idea è questa, mi sembra di capire.
Certo, l'idea non è di creare delle sovrastrutture che decidano qualcosa, bisogna avere le idee chiare e decidere come organizzare il lavoro di una grande quantità di persone che facciano cose utili, che ci servono e che avrebbero una ricaduta positiva sia sulle nostre condizioni di vita,
presente,
perché non viviamo per i turisti soltanto, perché i bei monumenti vogliamo vederli anche noi, ma anche perché appunto possono avere ricadute economiche ulteriori, oppure scuole più con orari più lunghi, scuole a tempo pieno, nei paesi in cui si studia veramente la scuola è importante, la scuola è a tempo pieno e questo crea occupazione, mense, trasporti, più insegnanti.
Tutti abbiamo un sogno, diciamo che abbiamo dato molti suggerimenti utili a Sant'Efisio per questo miracolo.
Sì, ecco, che, giusto, Sant'Efisio,
esatto,
che ci ascolta,
poi noi lo seguiamo in tournée adesso dal 1° maggio.
Io lo seguo anche a Pula, modestamente.
Anch'io lo seguo proprio in tournée e ne approfitterò per ricordargli appunto che qui bisogna restituire la vista a chi tende a non vedere questi 2,5 milioni di disoccupati adulti, e poi ecco magari anche far accendere la scintilla, diciamo così, della consapevolezza, chiamiamola così, nostri decisori.
Un nuovo mondo è possibile.
Chiudiamo con questa nota straordinariamente ottimista. Grazie a Lilli Pruna per essere
grazie
stata
a voi.
Con noi, grazie anche ad Andrea Prost che è stato molto paziente stasera, Davide Cabras. E il tema della prossima puntata della versione di Madri è lunga vita alla satira. Faremo una puntata sulla satira e sulla sua importantissima funzione sociale, ma solo quando è veramente malvagia. Grazie a tutti, ci vediamo martedì.